Efesini capitolo 6 dal verso 10. Gloria al Signore. Del resto, fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò, prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per la cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per fare conoscere con franchezza il mistero del Vangelo per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunzi francamente come conviene che ne parli. Dio sia lodato. Del resto, tante sono le cose scritte in questa epistola, sta alla fine arrivando alla conclusione, e l'Apostolo Paolo mette come conclusione questa raccomandazione. Del resto, la mette in ultimo non perché sia la meno importante, ma perché deve rimanere più impressa delle altre cose. Del resto, fratelli, fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza. La vita cristiana è un combattimento. Se qualcheduno non se ne fosse accorto, lo dico io questa sera. La vita cristiana è un combattimento. Se qualcheduno ha detto che con la vita cristiana si risolvono tutti i problemi, in realtà dice una verità non molto chiara. Sì, tutti i problemi riguardo al peccato, tutti i problemi riguardo alla vita eterna, tutti i problemi che sono fra noi e Dio sono risolti. Però con la vita cristiana iniziano una serie di altri problemi. Il problema con il diavolo, con il mondo e con la nostra vecchia natura. I problemi che vengono con le mille insidie e le tentazioni. I problemi che avvengono con le mille domande che sorgono nella nostra vita. Perché tutte queste ingiustizie? Perché questi contrasti? Perché queste cose che accadono? Perché le malattie? Perché anche il giusto muore? Anzi, noi vediamo che il giusto viene colpito e a volte l'empio prospera. Perché tutti questi problemi? Allora, cosa fare di fronte a questi attacchi? Cosa fare di fronte a questi problemi? L'Apostolo Paolo dice: rivestitevi della completa armatura di Dio. In questa armatura noi possiamo comprendere, prima di tutto, le aree vulnerabili del nostro essere. Perché parlando dell'armatura, Paolo parla dell'elmo, quindi l'area della mente, la corazza della giustizia, quindi l'area del cuore e dello spirito, l'area dei piedi, i calzari, quindi del comportamento e della condotta. Quando si parla dell'armatura, la cintura della verità, quindi l'area di tutto il nostro essere. Quando si parla di queste cose ci fa comprendere quali sono le aree vulnerabili della nostra vita, le aree deboli della nostra vita, i punti che, possiamo usare un altro termine, che sono sotto pericolo, sono bersaglio dell'avversario. E poi un'altra cosa, farci comprendere le strategie del diavolo. Questa armatura ci rivela quali sono le strategie del diavolo, che sono quelle di rubare la nostra mente, di confondere la nostra mente, di colpire la nostra coscienza e di impedire un servizio cristiano completo e zelante. Ma questa armatura ci fa comprendere anche come possiamo stare saldi ed essere vittoriosi. Amen? E allora vediamo innanzitutto quando dobbiamo indossare questa armatura. Quando dobbiamo indossare? Quando dobbiamo mettere l'armatura? Voi mi direte, quando c'è la battaglia. Giustamente, una bella risposta. Poi dobbiamo togliercela. Allora, se avete la Bibbia aperta e dovete averla aperta, noi scopriamo dall'Apostolo Paolo che questa armatura deve essere su di noi prima, durante e dopo la battaglia. Lo ripeto. L'armatura deve essere sulla tua vita spirituale, prima, durante e dopo la battaglia. E poi vi spiego il motivo. Al verso 10, al verso 11, dice: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Quindi prima della battaglia. Il Signore ti avvisa, indossala in modo che quando arriva l'insidia, tu sei preparato, quindi prima che avvenga. Durante, il verso successivo, il nostro combattimento, infatti, non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura affinché possiate resistere nel giorno malvagio. Durante il giorno malvagio. Fratelli, non so se avete realizzato qualche giorno malvagio. I vostri giorni sono sempre stati buoni? Ci sono stati dei giorni malvagi? La parola malvagio viene dalla parola male. Maligno, un giorno malvagio. Allora, prima che avvenga, devi essere rivestito, ma durante il giorno malvagio tu devi essere trovato completamente vestito. Non puoi dire, va bene, io ce la faccio solo con la spada, lascio lo scudo. Quindi durante il giorno malvagio ci possono essere dei giorni felici, e grazie a Dio perché ci sono. Perché il Signore ha fatto l'estate, però ha fatto anche l'inverno. Ci sono dei giorni di gioia e ci sono anche dei giorni di dolore. Avrete 10 giorni di difficoltà, dice alla Chiesa in Apocalisse. Il diavolo metterà alcuni di voi in prigione. Quale prigione? Può essere quella della malattia, quella della crisi psicologica, dello scoraggiamento. Avrete dei giorni malvagi, 10 giorni sarete messi in prigione dal diavolo. E quella prigione non è una prigione confortevole, è un luogo di tortura. Sarete buttati là per 10 giorni, giorni malvagi. Dice, fratello, se sapevo che c'era questa predica me ne stavo a casa questa sera. Abbiamo dei giorni malvagi, fratelli, e il diavolo ci vuole buttare in prigione, ma il Signore ci dice, avrai 10 giorni, quindi lui sa già tutto. Sa quello che accadrà, sa anche quanto è la durata, e quindi ci dà la promessa, terminerà. Gloria al nome del Signore. Abbiamo dei giorni malvagi, avremo dei giorni di tenebre, avremo dei giorni nei quali noi ci sentiremo in carcere, dietro le sbarre. Ci sentiremo come Giuseppe in carcere e in difficoltà, accusati, provati. Forse può essere la malattia, ho detto, forse può essere uno scoraggiamento, forse addirittura una forma di depressione. Signore, liberaci. Ma può capitare. Forse potrebbe essere un carcere dovuto a problemi lavorativi, a incomprensione familiare o incomprensioni ecclesiastiche o incomprensioni coniugali o addirittura incomprensione di genitori con figli. Lo dice la Bibbia, prevede tutto la Scrittura. Possiamo avere tanti giorni malvagi. E cosa dice il Signore? In quei giorni abbiate la completa armatura di Dio. E poi, prima, durante e anche dopo la battaglia, anche dopo la vittoria. E infatti, guardate, al verso 14, al verso 13, perciò prendete la completa armatura finché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Quindi una completa armatura anche dopo. Perché dopo? Ce lo dice Davide. Perché la Bibbia dice che dopo aver combattuto molti combattimenti, dopo aver vinto tante battaglie, gli altri andarono a continuare a combattere, lui rimase a casa e andando sul terrazzo si affacciò e vide una donna che si stava lavando. La concupì e poi sapete la triste storia che ne segue. Avete presente la storia? Mi fate un accenno?
Amen.
Dopo, quando vinciamo, quando riusciamo ad ottenere dei risultati, quando riusciamo ad avere delle vittorie, cosa ci sentiamo? Felici, allegri e riposati. E allora lì il diavolo arriva. Arriva ancora più feroce di prima. Proprio perché tu hai avuto la conferma, la certezza di avere vinto, ancora lì ritorna ad attaccare. E allora la completa armatura non deve essere mai tolta. Rivestitevi della completa armatura, prima, durante e dopo la vittoria. Alleluia. La completa armatura. Vogliamo vedere velocemente questa armatura? La prima cosa comincia dalla verità. State dunque saldi, verso 14, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. La verità. La verità è Cristo, la verità è la sua parola. E questa cintura non è una semplice cinghia, ma è una fascia che tiene tutto quanto unito e collegato. Nel soldato, questa cintura teneva sia la veste sopra affinché i piedi si potessero muovere liberamente, perché avevano questa veste abbastanza lunga e tirandola su e legandola con la cintura dava al soldato la libertà di muoversi. Ma la cintura teneva la corazza, teneva tutti gli indumenti ben stretti al corpo, perché i movimenti dovevano essere facilitati. La verità ci tiene legati, stretti a Cristo Gesù. La verità ci tiene legati a Dio. Ci sono tre cose che possono essere divise: un cuore diviso, una mente divisa e un comportamento e un servizio diviso. Innanzitutto un cuore diviso. In Matteo ci dice, al capitolo 6, al verso 19, non fatevi tesori in cielo, dove la tignola e la ruggine consumano, 6:19 di Matteo, dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Se noi abbiamo il tesoro in terra, abbiamo una parte del cuore sulla terra. Come potremo mai servire Dio con un cuore diviso? Come potremo mai servire il Signore con un cuore che vuole tendere al cielo e poi un cuore che vuole tendere alla terra? La verità ci tiene legati a Cristo completamente. La cintura della verità ci tiene legati al cielo. La cintura della verità ci rende liberi da tutto ciò che è del mondo. E poi la verità ci tiene legati al Signore e ci dà un animo e una mente completamente del Signore. E infatti ci dice in Giacomo capitolo 1 e verso 8, ve lo cito, chi manca di sapienza la chiede a Dio, ma senza dubitare, perché chi dubita com'è? Com'è chi dubita? Come le onde del mare sbattute qua e là. Non pensi quel tale di ricevere alcunché, perché ha un cuore e ha una mente divisa. Ma la verità ci mantiene tutti uniti al Signore, una mente completamente del Signore. Nella mente non ci sono dubbi, nel cuore, nell'anima non ci sono divisioni. E così anche il servizio è completamente del Signore. Un altro testo, capitolo 6 di Matteo, dice: non potete servire due padroni, perché o amate l'uno o amate l'altro. La verità, conoscere Cristo, conoscere la parola ci dice, ci mantiene tutti quanti uniti al servizio del Signore Salvatore Gesù Cristo. La cintura della verità, dunque, prendetela, perché è quella che vi mantiene uniti, tutti completi, tutto l'essere vostro, lo spirito, l'anima, il corpo, tutto l'intero essere vostro, completamente del Signore. Vogliamo essere così? Alleluia. Prendete la corazza della giustizia. Se la cintura mantiene l'intero essere, la corazza della giustizia si parla di una protezione del cuore. Era l'indumento che si doveva mettere sul petto, legato a questa cintura. Questa corazza della giustizia, che cos'è? La giustizia. Cos'è la giustizia? L'essere reso giusto. La Bibbia dice, Romani capitolo 5, verso 1, giustificati per fede abbiamo pace con Dio. L'essere giusti significa che ogni accusa, ogni condanna, ogni cosa che è attribuita a noi viene completamente cancellata e rimossa e noi siamo liberi. Siamo considerati dal Signore dei giusti. Dei giusti. È come se io, condannato e accusato di essere un omicida perché ho ucciso, ho rubato, ho mentito, ed è tutto vero, vado davanti al tribunale e il giudice dice: tu sei una persona giusta, tu non hai fatto niente di tutto quello che ti accusano. Gloria a Dio, questo è avvenuto in Cristo Gesù. Siamo contenti? E cosa fa questa giustizia? Ci fa stare in pace. Quando il diavolo manda le saette, i dardi infuocati, che cosa sono questi dardi infuocati? Sono le sue accuse. Ma proprio tu che sei una figlia di Dio? Ma proprio tu che sei un servo di Dio? Ma proprio tu fai queste cose? Ma tu ti guardi come sei debole? Ma ti guardi come sei dubbioso? Ma vedi che ci sono delle cose che non vanno nella tua vita? Il diavolo manda le insidie contro di te. Una volta Lutero ricevette una terribile accusa dal diavolo. Una notte fu aggredito da una tentazione grandissima. Ebbe forse un sogno, forse una visione, e il diavolo che gli faceva vedere un foglio con tutti i suoi peccati. E lui vide che quelle cose che il diavolo diceva erano tutte vere. Hai fatto questo, hai fatto quest'altro, hai fatto quest'altro. Tanti dardi infuocati. Tu sei così, tu sei così. E lui vide tutto questo elenco e si sentiva accusato. Avete presente Zaccaria capitolo 3? Il sommo sacerdote con i vestiti sudici, sporchi, zozzi. Un sommo sacerdote, se si presentava al Signore con i vestiti sudici, era messo a morte. Doveva essere vestito di lino fino, puro. Non doveva essere sporco, infatti prima del luogo santo c'era una conca di rame, doveva lavarsi perfettamente e vestirsi dagli indumenti intimi alla tunica, all'efod, tutto pulito, profumato. E lui invece è sporco. E il diavolo che lì lo accusava: ma tu sei il sommo sacerdote? Ma c'hai gli abiti sporchi? Ma come ti presenti davanti a Dio? Tu sei messo a morte, tu sei indegno, tu sei impuro, tu non meriti di avvicinarti al Signore. Il diavolo ti accusa, ma che moglie sei, ma che marito sei, ma che mamma sei, ma che papà sei, ma che credente sei, ma che cittadino sei, ma ti rendi conto che sei misero, ma ti rendi conto che la tua fede è debole, ma ti rendi conto che sei dubbioso. Quante accuse, forse non avete mai avute, io le ho avute. Io l'ho ricevute e continuo a riceverle. Ma vedi che le cose non vanno bene? Tu non sei degno? Vedi come vanno le cose? Il Signore ti abbandona? Vedi come vanno le cose? Ma perché non sei degno? E il diavolo ti accusa e lo farà sempre. Ti è venuta questa malattia perché te la meriti. Vanno male queste cose con i tuoi figli? Perché te lo meriti. E il diavolo troverà tutti i modi per trovare delle debolezze nella tua mente, nel tuo cuore, nella tua coscienza e nella tua vita. Ci credete o no? Ci sono sì o no dei giorni malvagi? Ci sono e ci saranno. Ma tu fai come Lutero. La Bibbia, la storia dice che di fronte a quell'elenco lui prese una penna rossa e fece su quella l'elenco una croce rossa, una X, e dice: sì, tutto quello che hai detto è vero, sono così, un peccatore, ma il sangue di Gesù mi purifica da ogni peccato. Gloria a Dio, la corazza della giustizia. Gloria a Dio, sei reso giusto, sei innocente in virtù di quel sangue. La tua veste è bianca e puoi stare davanti al Signore come un giusto. Sia benedetto il nome del Signore. È importante quella corazza. Poi, dopo la corazza, cosa ci dice il Signore? I calzari, al verso 15. Mettete come calzari ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Il soldato, che doveva avere tutta l'armatura, se cominciava a camminare scalzo, immaginate, sta pietra, doveva fare attenzione dove mettere i piedi, poteva avere una corazza, un elmo, lo scudo, la spada, ma se i piedi erano esposti alle spine, alle rocce, alle difficoltà, a tutte il terreno rugoso, pericoloso, ma come poteva correre, come poteva scappare? Ecco perché l'Evangelo ti dà la prontezza. L'Evangelo della pace, la parola di Dio ti dà la capacità di essere zelante, di correre. C'è un bellissimo verso in Proverbi, capitolo 6, verso 18, che parla dell'empio che ha i piedi frettolosi che corrono a spargere il sangue. L'empio corre frettolosamente a spargere il sangue. Avete presente qualche tipo di piede di questo genere nella Bibbia? Vi ricordate Gesù quando lava i piedi di Giuda? Glieli lava, ma quei piedi di lì a poco avrebbero corso frettolosamente a spargere il sangue. E lui stesso, Giuda, dice: io sparso del sangue innocente. Ma noi non dobbiamo avere i piedi pronti a spargere il sangue, noi dobbiamo avere i piedi pronti a spargere l'Evangelo. Non spargere la morte, ma dobbiamo essere pronti a spargere la vita eterna.
Alleluia, alzarci al mattino col desiderio. Io parlo di Cristo quest'oggi, io voglio essere pronto a visitare, pronto a testimoniare, pronto a fare la volontà del Signore, pronto a scattare, pronto a correre. Quanto sono i belli piedi di quelli che annunciano la buona novella. Amen, fratelli. L'Evangelo della pace, la conoscenza della parola di Dio ti dà la prontezza di fare ciò che è giusto, ti dà la serenità, la franchezza. E poi c'è un'altra cosa, verso 16: mettete come calzatura i vostri piedi lo zelo dato dalla pace. Verso 16: prendete oltretutto ciò lo scudo della fede, contro con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Lo scudo della fede. La Bibbia ci parla di due tipi di scudo. Il salmista parla del piccolo e del grande scudo. Il piccolo scudo era circolare. Il grande scudo era rettangolare ed era molto alto, quasi quanto il soldato. Il piccolo e grande scudo. La fede è uno scudo perfetto, appropriato per ogni tipo di combattimento. Il grande scudo serviva all'esercito per avvicinarsi al nemico, per avvicinarsi anche alla città. Perché era così importante il grande scudo? Immaginate uno scudo rettangolare. Perché copriva tutta quanta la figura del soldato. E quando ogni soldato stava uno vicino all'altro, metteva il suo scudo uno vicino all'altro, formava come una barriera. E dietro c'era questo scudo, tutti uno a fianco all'altro, e più stavano vicini e più diventava un muro di scudi. E quelli dietro alzavano lo scudo e lo mettevano sopra. Avete presente? E tutti lo mettevano sopra, e così, uno sopra l'altro, e si ritrovava un muro davanti verticale e un muro orizzontale. E che succedeva? Ha voglia di scagliare le frecce, ha voglia, ma quando si stava uniti, allora era fatta. Però dovevano stare uniti, perché se uno si spostava, cominciavano a cadere, e allora si cominciava a venire meno uno, meno l'altro, e si creava una spaccatura, o sopra o davanti. Lo grande scudo della fede. La tua fede protegge te, ma protegge gli altri. Protegge i tuoi figli, protegge la tua casa, protegge la testimonianza, protegge l'opera di Dio, protegge l'opera del Signore. C'è gente che muore per la fede oggi, che viene uccisa per la fede, ma quello scudo non viene assolutamente rimosso. Anzi, la sua testimonianza incoraggia gli altri. E gloria al nome del Signore, perché nel mondo c'è gente che muore dicendo: preferisco morire al posto di rinunciare e rinnegare Cristo. Oh Signore, aiutaci ad avere questo scudo per proteggerci l'uno con l'altro. E lo scudo piccolo, quello serviva per il contatto diretto, per il combattimento corpo a corpo. Serviva per i piccoli movimenti. Ci sono altri tipi di tentazione, ma la fede è perfetta in ogni circostanza. La fede è la virtù necessaria per ogni tipo di combattimento. Protegge tutti e protegge l'individuo. Gloria al Signore, perché a volte siamo tanto attaccati, ma la fede ti fa più che vincitore. Grazie al Signore per questo. Non voglio dilungarmi. C'è l'altro elemento, verso 17, ancora pochi minuti e concludo. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. L'elmo, questo indumento, questo elemento che protegge la testa, quindi i pensieri. La salvezza è la nostra garanzia. La salvezza, l'esperienza con Gesù è la nostra sicurezza. Tutto può succedere, tutto può accadere, ma la nostra mente deve essere piena della gioia della salvezza. Sempre, sempre, fratelli cari e sorelle in Cristo. La mente è un campo di battaglia tra i più micidiali. È lì che avvengono i più terribili combattimenti, nella mente, nei pensieri, i ragionamenti. Voi sapete come facilmente si lascia spazio ad un pensiero e quello diventa un ragionamento. Il ragionamento poi diventa un'ossessione e l'ossessione diventa proprio quasi una possessione. Se noi lasciamo pensieri malvagi entrare nella nostra mente, alla fine ci posseggono. E noi dobbiamo tenere un elmo, l'elmo della salvezza. La Bibbia dice: voi avete la mente di Cristo Gesù. E infatti con quella mente che Dio ci ha donato, noi abbiamo pensieri di pace, pensieri di buoni, pensieri dove c'è buona fama, ci sono virtù, pensieri benigni, pacifici, pensieri dove c'è la lode, dove c'è la gioia. Quei pensieri devono essere la nostra mente. Gloria al nome del Signore. Prendete l'elmo per la vostra mente, l'elmo della salvezza. L'elmo è chiamato in un altro testo, in Tessalonicesi, speranza. Prendete l'elmo della speranza, ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestiti la corazza della fede e dell'amore, preso per elmo la speranza. E in 1 Tessalonicesi 5:18, prendendo per elmo la speranza. In Tessalonicesi si parla dell'elmo della speranza e in Efesini dell'elmo della salvezza, perché tutte e due ci portano gioia. Qual è la nostra speranza? La nostra speranza è chiamata anche beata speranza. E la beata speranza, sapete che cos'è? È il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo questo elmo? Sapete, una volta degli americani entrarono in un campo di concentramento dove c'erano dei credenti, ebrei e anche dei cristiani. Furono trovati molti morti e in quel campo fu trovata la scritta Maranatà, Gesù ritorna, Gesù ritorna. Perché quando c'è la prova, quando c'è la difficoltà, c'è un desiderio vivo nel cuore, c'è una speranza gloriosa nell'animo. Gesù, torna presto, torna presto. Alleluia. Immagino quei fratelli nostri in Kenya, che cosa stanno passando? Vedere le loro case bruciate, le loro vite uccise, attentati di ogni genere, i loro figli morti, i loro genitori morti, i loro coniugi morti. Uccisi per amore di Cristo. Sapete che cosa c'è nel loro cuore? Solo un desiderio. Signore, torna presto, torna subito, torna, toglici da questa valle di lacrime, toglici da questo deserto, toglici da questo mondo. Signore, aiutaci ad avere la beata speranza, alleluia, possa essere questo il vivo del nostro cuore. Questa speranza noi la teniamo come un'ancora sicura e ferma al di là della cortina, la beata speranza, un'ancora al di là della cortina. Quale? La cortina è il luogo dove c'è Cristo Gesù nel cielo. Questa speranza la teniamo come un'ancora che ci lega al cielo. Alleluia. E noi da questa non vogliamo essere mai separati. Tutti gli elementi della armatura sono preziosi, ma ce n'è un altro, la spada dello Spirito. Verso 18. Prendete in ogni tempo per mezzo dello Spirito, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Alleluia. Quando Davide andò contro Golia, aveva la completa armatura di Dio. Non aveva l'armatura di Saul, ma aveva tutta l'armatura di Dio, perché aveva l'elmo della salvezza, perché il suo Dio, l'Eterno, il suo pastore, era la sua salvezza. Aveva lo scudo della fede, e infatti dice la Bibbia che andò dicendo: io credo che tu sarai ucciso e sconfitto. Aveva la corazza della giustizia, perché il Signore lo aveva reso giusto. Aveva la spada dello Spirito, perché andò contro Golia dicendo: la parola di Dio, io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, quel Dio che tu hai offeso. Aveva i calzari pronti della parola del Signore, perché correva così a prendere le pietre nel fiume, così andare contro il nemico, perché la sua sicurezza era la parola di Dio. Alleluia! La parola di Dio ti dà la sicurezza. Gesù ha sconfitto il diavolo nel deserto dicendo: sta scritto, sta scritto, sta scritto. E tu sconfiggerai il diavolo prendendo la parola di Dio. È come Eleazar combattendo fino alla fine, facendo in modo che questa spada ti rimanga attaccata alla mano fino all'ultimo respiro della vita. Amen. E poi il Signore conclude, mediante Paolo dice: non c'è più metafora. Prima ci sono tutte delle metafore, dei simboli, l'elmo, la corazza, i calzari, la cintura, lo scudo, ma adesso qui toglie tutte le figure e parla chiaramente dell'ultimo elemento che ti rende un buon soldato di Cristo. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito Santo. E la preghiera ti rende un soldato sicuro, forte, vittorioso in Gesù, benedetto in eterno. Chiniamo il nostro capo.